Grazie Presidente. Entriamo un attimo nel merito delle singole osservazioni che abbiamo presentato e alle risposte ottenute. Dicendo che mi ha allargato l'orizzonte il consigliere Campagnano che sulle nostre osservazioni 106.2, 3 e 4 mi ha suggerito anche di guardare le risposte sullo stesso tema alle osservazioni presentate da altri municipi. L'emendamento è integrativo, quindi dopo è da interporre tra la parte del considerato che e la parte preceduta all'acquisito, si chiede l'inserimento del seguente paragrafo. Rilevato che, con particolare riferimento al tema del posizionamento del capolinea del tram 24 e del nuovo hub Missori, esaminando le controdeduzioni offerte alle osservazioni numero 106.2, 106.3 e 106.4 presentate dal Municipio 5, tese ad assicurare sin da ora all'utenza del tram 24 un più immediato e diretto accesso alla fermata della M1 Duomo, come avveniva in precedenza. Alle osservazioni numero 97.5, 97.6, 102.8, 102.10, 102.14 presentate dal Municipio 1, tese a contrastare la realizzazione dell'hub Missori in quanto superato dalla recente riqualificazione di Piazza Missori stessa, alle osservazioni numero 142.17 e 142.18 presentata dall'Associazione Utenti del Trasporto Pubblico UTP, tese comunque al mantenimento del capolinea in via Dogana, nonché all'osservazione numero 7306 presentata dal signor Mattia Magarini, anch'essa tesa al mantenimento del capolinea di via Dogana, emerge un'evidente difficoltà di dare risposta compiuta e coerente alle predette osservazioni. Difficoltà che si tenta di risolvere da un lato sostituendo hub Missori con un più generico ed esteso hub ambito Missori Dogana Diaz, confronta la risposta all'osservazione 102.8, dall'altro la richiesta di sostituire hub Missori con Dogana. Si sceglie di eliminare invece ogni riferimento relativo ai capolinea ed introdurre in sostituzione la generica dicitura area Missori. E in ultimo si opta per eliminare da pagina 65 del piano la frase: la riorganizzazione del nodo sarebbe inoltre funzionale alla riqualificazione del capolinea di Via Dogana, attuale attestamento della linea 24, che verrebbe così arretrato a Missori, riqualificandola, tenendo conto sia dei vincoli architettonici dell'area che della sua vocazione turistico-monumentale, confronta la risposta all'osservazione 7306. L'esito di tali considerazioni operate in fase di risposta alle diverse osservazioni presentate genera ulteriore confusione e impedisce di comprendere se, quando e dove sarà realizzato un hub Missori, o meglio un hub ubicato in una zona non meglio definita tra Piazza Missori, Piazza Diaz e Via Dogana, e se lo stesso sarà integrativo o sostitutivo degli attuali capolinea di Via Dogana e di Piazza Fontana. Si aggiunga che il dichiarato intento di fluidificazione della rete senza comportare penalizzazioni per l'utenza non pare potersi realizzare nelle ipotesi in cui l'utenza si veda costretta, una volta scesa dal tram, a percorrere a piedi centinaia di metri, impiegando diversi minuti, per raggiungere l'approdo della M1, come avviene nell'attuale situazione dell'utenza del tram 24, vanificando in tal modo ogni risparmio di tempo eventualmente acquisito. Si ritiene pertanto che ogni decisione sull'ubicazione dei singoli capolinea e la creazione di un hub debba essere assunta interessando necessariamente i municipi coinvolti, in questo caso il Municipio 5 per le linee 24 e 15 e il Municipio 1, rispettando la decisione già assunta e disattesa di non operare lo spostamento del capolinea della linea 24 da Via Dogana, fino a che non siano condivise le scelte in ordine all'hub Missori Diaz Dogana, e ravvisando l'urgenza di attuare le soluzioni già previste, quali ad esempio linee T e corridoi veloci per la linea tranviaria 24, che possano velocizzare i tempi di percorrenza evitando situazioni di code, specie negli orari di punta. Grazie.
Grazie a lei, consigliere Verri. Diamo la parola alla consigliera Soresina.
Barba, Bravanti, Camardo, Campagnano, Carapellese, D'Angelo, Zaia, Facchini, Ferrari, Ferri, Fiore, Gallussi, Gerosa, Giacomazzi, Iacovella, Lanzi, Lupi, Maiocchi, Morana, Palmisano Massimo, Palmisano Francesco, Ferri, Terazzi, Ferrone, Riccò, Serini, Sorisina, Stallo, Straniero, Valtorta, Verri,
Allora ringrazio l'opposizione per aver consentito di iniziare. Bene, comunque ringrazio l'opposizione per aver mantenuto il numero legale. Allora, nomino scrutatori la consigliera Gerosa, il consigliere Campagnano, il consigliere Morano. Al punto 1 dell'ordine del giorno abbiamo gli interventi dei cittadini e si è iscritta a parlare la signora Valassina Gabriella, che invito al tavolo della Presidenza.
Sono qui stasera perché volevo puntualizzare due cose. Ieri ho partecipato prima di tutto all'incontro della Commissione Mobilità del Consiglio Comunale sulla pedonalizzazione via Scanio Sforza e di Sarfatti. Naturalmente io mi sono occupata di Scanio Sforza, non è intanto di Sarfatti, ho fatto un intervento e volevo riprendere un po' le parole dell'assessore Granelli per così verificare un po' se si può, come Municipio 5, capire quali sono i prossimi passi. Per quello che io ho capito, magari mi possono confermare i consiglieri che erano presenti ieri, l'assessore Granelli ha affermato che prima della pedonalizzazione di Ascanio Sforza avrebbe verificato la diminuzione del traffico in transito da Piazza 24 Maggio con degli interventi di mobilità e semaforici che riguardavano, come voi sapete benissimo, Porta Lodovica, la piazza di Porta Lodovica e la piazza Cantore. Allora, questo dovrebbe essere fatto nei prossimi mesi per arrivare alla primavera, dopodiché non so se ci sarà un prossimo incontro o qualcosa di questo tipo per decidere che cosa fare. Quindi io non ho capito bene come ci sarà questo riscontro, come verrà fatto dopo questi interventi di tipo interventi semaforici. Io ribadisco che il traffico nella zona Tabacchi anche è un traffico importante, perché l'ho detto anche all'assessore Granelli ieri, Il giorno prima, quindi martedì sera, dalle 19 alle 19 ho preso la 71, ho impiegato 20 minuti per percorrere via Tabacchi. Quindi vuol dire che già ora il traffico su quell'arteria è veramente pesante. Quindi se si vuole convogliare il traffico a Porta Ladovica bisognerà trovare delle soluzioni poi alternative a via Tabacchi. Detto questo, il consigliere Carapellese aveva proposto di fare una pedonalizzazione solo serale. Naturalmente la pedonalizzazione serale potrebbe essere vista con un occhio diverso dai cittadini e dai residenti soprattutto, perché si erano come abituati a sue fatti al fatto che 4 mesi all'anno ci fosse il blocco del traffico nei mesi estivi nella via Scagno Sforza. È evidente che prolungarlo, io naturalmente ho riflettuto ieri sera durante tutto l'anno, richiede qualche intervento anche più sostanziale dal punto di vista della osservazione delle regole. Mi spiego meglio. Noi sappiamo che nelle parti pedonalizzate che sono frequentate dalla Movida ci sono diversi problemi che vi vengono tuttora segnalati dai residenti. Se noi ampliamo la zona di pedonalizzazione vuol dire che i controlli non solo devono essere rafforzati nelle aree attuali, ma devono essere estesi anche in Ascanio Sforza, e quindi un'amministrazione deve essere capace di assicurare questo anche sulla nuova zona pedonalizzata, anche se fosse solo serale. Queste sono le osservazioni che io vi porto come comitato, come riflessione rispetto a quello che è stato detto ieri nel consiglio comunale. Aggiungo soltanto che le associazioni dei gestori dei locali, che si sono espresse attraverso il loro rappresentante, sono assolutamente contrarie naturalmente alla pedonalizzazione solo serale, questo l'hanno detto chiaramente. Quindi quindi noi lo sapevamo già, perché l'altra cosa che vorremmo sottolineare: noi abbiamo consegnato anche una lettera al Presidente della Commissione Monguzzi, vorremmo sapere se a fronte della pedonalizzazione la riqualificazione da chi è pagata, cioè non vorremmo che fosse pagata sempre da noi e non da loro, bisognerebbe capirlo, perché loro hanno presentato il progetto, però dopo la realizzazione del progetto da chi è sostenuta come spesa, perché non è una spesa minima, è una spesa elevata, perché sono due sponde che devono essere riqualificate. Detto questo passo al secondo punto e poi mi taccio. Purtroppo non sono riuscita a partecipare alla commissione sulla linea 71-59 che voi avete fatto settimana scorsa. Io ho letto brevemente il comunicato stampa del Comune, però non sono riuscita a vedere la piantina del percorso di queste modifiche che sono state fatte. Per quello che riguarda la 59, mi sembra che il capolinea si attesti ancora a Porta Lodovica, mantenendo il vecchio percorso della 71. La differenza è che mi pare di aver capito, perché può darsi che mi sbagli, che la 59 alla sera sostituirà la 71 arrivando a Porta Ludovica passando da piazza 24 Maggio. Allora, queste sono le due osservazioni. Noi come residenti avevamo chiesto che almeno un mezzo pubblico arrivasse a piazzale Cantore e sembra che l'amministrazione, per quello che riguarda la 47, non ci siano assolutamente, non ci sia ascolto. Nonostante il progetto presentato dall'ingegner Degani, che si era fatto portavoce delle esigenze degli cittadini, questo progetto di portare la 47 dal capolinea di Romolo fino a Piazzale Arcole, Piazzale Arcole, da Piazzale Arcole, Romoli, poi da a Piazzale Cantore, non ci sia proprio nessuna disponibilità da parte del settore mobilità. Quindi pensiamo che se la 59 riesce a passare in piazza 24 Maggio potrebbe poi andare in piazzale Cantore, quindi risolvendo parte delle esigenze dei residenti che vorrebbero arrivare alla stazione M2 di Porta Genova e in Papiniano, che sono praticamente le zone più importanti, mentre vi assicuro la 71 che io prendo ogni tanto per arrivare a Porta Ludovica è vuota. Quindi se ci fosse la possibilità da parte del Municipio 5, adesso che voi parlate del PUMS, di fare una proposta alternativa per quello che riguarda anche questo percorso, noi saremmo naturalmente, sosterremo questa possibilità. Grazie.
Grazie signora Valassina. Allora, al punto 2 dell'ordine del giorno abbiamo l'approvazione dei verbali del numero 7 del 28 giugno, numero 8 del 12 luglio e numero 9 del 26 luglio. Se come consuetudine non ci sono opposizioni, li diamo per approvati. Adesso vengono sempre controllate, quindi abbiamo la certezza che le registrazioni ci sono, vero? Bene, al punto 3 dell'ordine del giorno abbiamo le comunicazioni dei presidenti. Bramati, se ha qualche comunicazione, no, e quindi possiamo passare oltre tranquillamente. Al punto, chiedo scusa consigliera Fiore, ero inalberato, ecco, diciamo così. Allora, su richiesta della consigliera Fiore, chiedo un minuto di silenzio per la morte della signora Inge Feltrinelli, quindi invito tutti i consiglieri. Punto 4 dell'ordine del giorno, abbiamo la presentazione di mozioni e interrogazioni da parte dei consiglieri. Diamo la parola alla consigliera Lanzi.
Grazie Presidente. Che voce. Allora, rivolgo un'interrogazione con richiesta di risposta scritta al Presidente del Municipio Alessandro Bramati, all'Assessore Commercio, Attività Produttive, Verde, Ambiente, Arredo Urbano, Mobilità Giovanni Esposito e per conoscenza l'assessore Mobilità e Ambiente Marco Granelli. È scritta a norma dell'articolo 10 e 11 del regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio di Municipio adottato con delibera consiliare nella seduta del Consiglio di Municipio dell'8 giugno 2017. Allora, premesso che la via dei Bognetti, Giovanni e Giampiero Bognetti, sita nel territorio del Municipio 5, è sede di un presidio scolastico rivolto a utenze di varie età, nido, scuola materna, scuola primaria di primo grado e palestra per attività sportiva diurna, pomeridiana e serale, che è strada a fondo cieco, circoscritta da una piazzetta confinante con via Antonini e da una via privata per l'accesso di entrata e uscita di autoveicoli riferiti ai condomini di via Bognetti 9 e 21 e lo stesso condominio che ha come numero civico via Antonini ma che si apre sul lato della piazzetta. Che la via dei Bognetti è un lato per sosta libera e l'altro contrassegnata da divieto di parcheggio, da anni attivato dalla vigilanza in considerazione del traffico nelle ore di entrata e uscita della scuola. Che la stessa via a doppio senso è transito unico per gli autoveicoli dei tre condomini che qui insistono, nonché dei furgoni di servizio mensa per la suddetta scuola e forniture diverse. Che la piazzetta a fondo cieco, inoltre, è dotata di spazi di sosta a strisce bianche nel corpo centrale e nelle fasce laterali, è praticamente occupata da veicoli che qui stazionano H24. Considerato che da anni entrambi i lati di via Bognetti, incluso quello con sosta vietata, vengono sistematicamente occupati dai veicoli dei genitori, nonni, parenti e similia, che riprendono i minori all'uscita pomeridiana, in particolare dalle 16 alle 17 e oltre, riducendo di fatto ad una carreggiata percorribile, riducendo di fatto ad una sola la carreggiata percorribile, ciò che rende difficile e rischioso ogni manovra nei due sensi. Che le autovetture vengono parcheggiate in ogni spazio pubblico e privato, su marciapiedi e ambiti vari, in numero e modalità tale da impedire di fatti l'accesso e l'uscita dei veicoli dai tre condomini. Che tale disposizione selvaggia lascia solo piccoli varchi per il passaggio di pedoni, biciclette, passeggini, monopattini in dotazione di quanti in tali orari qui convergono. Che tale situazione, benché limitata nel tempo, costituisce un fattore di rischio per la sicurezza complessiva di persone e cose e limita la libertà di circolazione di quanti risiedono, specie in caso di urgenze ovviamente non prevedibili. E che soprattutto negli orari sopracitati sarebbe bloccato il passaggio di ambulanze e vari mezzi di soccorso per interventi tempestivi, circostanza da tenere prioritariamente in conto, visto che si parla per lo più di persone anziane o disabili nelle oltre 250 famiglie che qui risiedono. Allora, verificato che alla ripresa dell'anno scolastico 2018 le criticità restano invariate, con l'aggiunta di recenti episodi di intolleranza tra le utenze contrapposte, spia di un passaggio delicato da non trascurare, che nel tempo sono pervenute da parte di residenti, specialmente nell'anno 2018, sia al Comune che al Municipio 5, richiesta di monitoraggio del problema, onde valutare rimedi opportuni e disincentivi, a partire dal contrasto della sosta selvaggia in generale e dove esplicitamente vietata in particolare, per ripristinare il rispetto delle regole a garanzia e sicurezza di tutti. Si formula domanda al Presidente del Municipio Bramati e all'Assessore Esposito per sapere se questa amministrazione è a conoscenza di richiesta di intervento da parte dei cittadini residenti nella via dei Bognetti e per conoscere quali azioni rapide intenda predisporre al fine di mitigare i disagi e trovare soluzioni compatibili che tengano conto delle esigenze diverse nel rispetto dei diritti e delle tutele di tutti. Milano, 20 settembre 2018.
Grazie, consigliere Lanzi. Diamo la parola al consigliere Verri.
Grazie, Presidente. Anch'io volevo presentare un'interrogazione in ordine a un fatto che, se fosse confermato, lo considero di particolare gravità, in quanto relativo a un utilizzo proprio nel senso di parte di uno spazio pubblico, peraltro afferente al nostro municipio. Ma do lettura comunque dell'interrogazione. Premesso di aver appreso che in questi giorni all'interno del Can Verro di via Bernardino Verro 87 è in atto una raccolta firme recante il seguente testo: ci sono i fondi, e ora che il Can Verro venga ristrutturato, ! Cittadini e utenti della zona invitano l'amministrazione comunale e il municipio 5 a dare massima priorità alla ristrutturazione e ampliamento della struttura del Can Verro, centro di ricreazione multifunzionale e centro anziani, Non abbiamo dubbi, saranno soldi ben spesi per la collettività, la coesione sociale e il benessere dei cittadini. Questo è il testo della petizione. Premesso di aver inoltre appreso che alcune addette in servizio presso il Canberro abbiano invitato i cittadini che ivi si recavano per l'iscrizione ai corsi a firmare detta petizione, adducendo l'utilità di una spesa per la ristrutturazione del CAM rispetto alla spesa per una sua recinzione, premesso che tale modulo di raccolta firme appare del tutto anonimo, non essendo indicato alcun riferimento o altra informazione sul soggetto promotore di tale iniziativa, si chiede di conoscere se corrisponda al vero lo svolgimento di una raccolta firme con tale testo all'interno del Canberro, nonché, nel caso in cui l'informazione risulti esatta, di conoscere se qualche organo del Municipio 5 sia stato preventivamente informato di tale iniziativa e abbia autorizzato o meno detta raccolta firme all'interno dei locali pubblici del Canberro. Si chiede di conoscere se sia legittimo utilizzare spazi e locali pubblici municipali, quale è il Canberro, per la raccolta di firme per simili petizioni e il ruolo, funzione e mansione che compete ai dipendenti pubblici in servizio presso dette strutture in relazione a simili iniziative. Si chiede di conoscere l'identità del soggetto o dei soggetti promotori, nonché del soggetto o dei soggetti che hanno materialmente introdotto tali moduli all'interno del Canberro, e se questi abbiano chiesto il concorso degli addetti in servizio presso il Canberro per promuovere la raccolta firme. Si chiede infine di conoscere quali provvedimenti si intendano assumere nei confronti di coloro che dovessero risultare responsabili di condotte illegittime. Grazie.
Grazie a lei, consigliere Verri. Diamo la parola al consigliere Valporta.
Buonasera Presidente, buonasera consiglieri. Ho due interrogazioni veloci. Una, Presidente Bramati, Presidente Maiocchi, all'assessore allo sport Roberto Robledo Lupi. Richiesta spiegazione sulla partecipazione di società sportive extra Municipio 5 alla festa dello sport del Municipio in data domenica scorsa 16/9/2018. Premesso che esiste un tavolo e un elenco delle associazioni sportive che gravitano nel territorio del Municipio 5 e considerato che lo spazio di Indassena è sì centrale, stupendo e facilmente raggiungibile grazie a tanti mezzi di trasporto, però non così ampio come si potrebbe immaginare per dar vita a tutti gli sport e per dare la possibilità a tutte le associazioni che gravitano sul territorio di raccontarsi e raccogliere nuovi iscritti, oltre che far provare il proprio sport. Si chiede come mai nel volantino allegato alla manifestazione, stampato un po' alla bene meglio, siano inserite 9 su 31 società sportive di altri municipi o addirittura in altre città, e sapere il costo della manifestazione e se i soldi sono andati anche quest'anno al CONI. L'elenco è il Baseball Milano 1946, Polisportiva Tumminelli Romana, Milano Baseball, Associazione in Crescita, We Move, Basket Femminile Milano, Chicken Rugby di Rozzano, Cocoro SD Sesto San Giovanni e Cento Ricelli Lombardini. La seconda interrogazione invece è riferita all'assessore Esposito e all'assessore Maran. Allora, premesso che crediamo che il contratto stipulato dal Comune di Milano preveda la raccolta dell'erba dopo ogni taglio e al massimo 1/2 tagli a mulching quando l'erba è bassa e comunque non inferiore a 15-20 cm e che sia previsto un diserbo meccanico, chimico o misto dei marciapiedi, parcheggi, bordi di strade e case, visto che i prati e le aree verde in generale del Municipio 5 presentano uno strato di fieno tagliato a mulching, lasciato lì a marcire, che impedisce la corretta crescita dell'erba ed è esteticamente brutto a vedersi, e che le strade, i marciapiedi e i parcheggi necessitano di diserbo, si chiede di intervenire con la raccolta degli sfalci, di diserbare tutte le strade del Municipio e di applicare sanzioni penali secondo il contratto previsto. Grazie.
Grazie a lei, consigliere Valtorta. Diamo la parola alla consigliera Gerosa.
Grazie Presidente. Allora, presento una mozione indirizzata al Presidente Bramati, al Presidente Maiocchi, al Presidente della Commissione Politico Sociale Campagnano, al Presidente della Commissione Sicurezza Riccò. Per conoscenza l'assessore alla sicurezza del Comune di Milano Scavuzzo e all'assessore all'educazione Laura Galimberti. L'oggetto è relativo al progetto Scuole Sicure, con riferimento alla circolare 26 agosto 2018 del Ministero degli Interni. Premesso che in data 26 agosto 2018 il Ministero degli Interni ha emanato la circolare, non dico numero, avente ad oggetto attività di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi degli istituti scolastici, Scuole Sicure, che si prefigge di attuare una più generale azione di controllo delle aree circostanti gli istituti scolastici, considerate da sempre luoghi di elezione, tra virgolette, per la vendita e la cessione di sostanze stupefacenti, che il Ministero dell'Interno ha messo a disposizione dei centri urbani di maggiori dimensioni, risorse per un ammontare complessivo di 2,5 milioni di euro a valere sul Fondo Unico Giustizia, nella consapevolezza dell'essenziale contributo che le amministrazioni locali potranno fornire ai fini di una più complessa strategia di azione contro tale fenomeno. Rilevato che il Comune di Milano rientra tra le amministrazioni locali potenzialmente beneficiarie dei contributi di cui è predetto provvedimento e che l'importo eventualmente assegnabile al Comune di Milano è di oltre 300.000 euro, che per accedere ai contributi previsti dalla circolare in oggetto i comuni interessati devono produrre specifica istanza alla prefettura, i progetti la cui durata non dovrà superare l'arco temporale del prossimo anno scolastico saranno sottoposti all'esame del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, che ne verificherà la coerenza complessiva rispetto alla finalità dell'iniziativa, che il Comune di Milano ha presentato tale istanza entro il termine prefissato del 20 settembre, corredata da una scheda progettuale nella quale vengono descritte tutte le iniziative che gli stessi intendono porre in essere con le relative voci di spesa, stante che il Comune di Milano ha già sottoscritto in data 1/6/2018 con la Prefettura di Milano, Città Metropolitana di Milano, Tribunale per i Minorenni di Milano, Procura della Repubblica, presso Tribunale per i Minorenni di Milano, Agenzia Tutela della Salute, Ufficio Scolastico Territoriale di Milano, un protocollo d'intesa finalizzato all'attuazione del protocollo regionale sottoscritto il 16 agosto 2016 per lo sviluppo e il consolidamento di buone prassi per la piena applicazione del testo unico delle leggi in materia di tossicodipendenze e al contrasto dei fenomeni legati ad altre forme di dipendenza e disagio minorile in ambito scolastico, che costituisce utile presupposto e riferimento per la definizione di progetti atti a finanziamento di cui sopra, che la Giunta di Municipio 5 in data 17/9/2018 ha votato, in riferimento alla circolare del Ministero degli Interni, una delibera in cui vengono indicati come prioritari i seguenti plessi scolastici e ambiti del territorio del Municipio 5, Izzo Sabesteiner di via San Dionigi 36, zona del quartiere Grattosoglio, nella zona del quartiere Grattosoglio, l'area adiacente alla scuola secondaria di secondo grado di via dell'Arcadia, di primo grado via dell'Arcadia, scuola primaria di secondo grado, allora, beh, non importa, ci siamo intesi. Beh, comunque, ma qui c'è scritto secondo... Presidente, qui c'è scritto scuola secondaria di secondo grado. Nella delibera, io l'ho copiata dal testo della Beriga, comunque non importa, ci siamo intesi. Io ce l'ho qui la vostra delibera. Questa è la vostra delibera. Di scuole medie e di scuola superiore, va corretta la delibera. E presso la scuola secondaria di primo grado, che è il di grado eccetera, lì, comunque lì i Candischi di via Baroni 35, nella zona del quartiere Stadera, spaccio diffuso sulla via Montegani e giardini pubblici, che hanno un impatto negativo per l'adiacente realtà scolastica dell'Istituto Comprensivo Peroni di via Palmieri, considerato che nella circolare numero eccetera eccetera del Ministero degli Interni, nel Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, negli assessorati competenti del Comune di Milano, hanno richiesto ai municipi alcune indicazioni in merito. Nella circolare del Ministero degli Interni, nella delibera del Municipio 5, sono stati oggetto di presentazioni in ambito di commissione consigliare dedicata o di consiglio di municipio. Si chiede che venga istruita al più presto una commissione congiunta sicurezza e politiche sociali in cui vengano illustrate la circolare eccetera eccetera del Ministero degli Interni, scuole sicure e l'istanza del Comune di Milano. Secondo, che venga indicato con quali criteri e attraverso quali riscontri oggettivi, anche in collaborazione con le forze dell'ordine o con la prefettura, siano state indicate le priorità inserite nella delibera di giunta del 17 settembre. Terzo, che vengano invitate a tale commissione i dirigenti delle scuole indicate al fine di conoscere e verificare anche con loro le situazioni di rischio presenti nei rispettivi ambiti scolastici. Ultimo, di ricevere informativa relativa all'eventuale fase operativa di attuazione del progetto al fine di partecipare alla coprogettazione con i soggetti interessati e con le scuole. Grazie.
Grazie consigliere Gerosa. Diamo la parola al consigliere Palmisano Massimo.
Vado, sì, grazie consigliere. Io presento un'interrogazione relativamente al crollo e poi all'abbattimento dell'albero di via Balilla, rivolta ai presidenti di municipio, all'assessore Esposito e al presidente della Commissione Verde Ambiente e Mobilità Giacomazzi. Allora, premesso che lo scorso giovedì 13 settembre uno dei grossi rami di cui era costituito l'imponente olmo posto lungo il perimetro del parco Baravalle sul lato di via Balilla, cedendo verosimilmente a causa del peso, si è abbattuto su marciapiede e strada sottostante, provocando danno alle auto lì parcheggiate, oltre che fortunatamente solo molta paura fra chi frequentava il parco in quel momento. Che questo esemplare è solo uno dei diversi alberi di grossa mole che arredano il parco e da cui, secondo segnalazioni dei cittadini, saltuariamente piovono rami di dimensioni non sempre tanto trascurabili. Rilevato che la causa del cedimento, le cause del cedimento sono probabilmente da ricondurre a un compromesso stato di salute della pianta, motivo che, se ne deduce, avrebbe indotto i tecnici ad abbattere completamente l'olmo, considerato che il cedimento di grossi rami costituisce potenziale pericolo per passanti o fruitori del parco e che in occasioni diverse si è intervenuti con fin troppo energica azione preventiva nei confronti di piante in buona salute, si chiede di conoscere ovviamente le cause del crollo della pianta, di conoscere i risultati di eventuali analisi passate che avrebbero escluso in questo caso la necessità di intervento preventivo di cura o messa in sicurezza dell'albero, quale sia il protocollo, tempi e metodi con cui viene eseguito il monitoraggio dello stato di salute del patrimonio arboreo di tutto il municipio, al fine di prevenire drastici interventi o abbattimenti per sopraggiunte situazioni di pericolo, se le condizioni degli altri esemplari del Parco Baravalle sono monitorate e quando è stata eseguita l'ultima ricognizione. Si chiede gentilmente una risposta scritta. Grazie.
Grazie a lei, consigliere Palmisano. Diamo la parola al presidente Bramati per le risposte alle interrogazioni.
Sì, grazie Presidente. Intanto che ho le risposte sulle due interrogazioni presentate, cominciamo a anticipare di quanto a conoscenza sulle due interrogazioni presentate. Allora, sulla prima, sul tema dei parcheggi in via dei Bognetti, informo che ho avuto notizia indirettamente da una segnalazione di un cittadino che evidenziava la problematica contenuta nell'interrogazione in copia e conoscenza a una mail principale inviata alla vice sindaco, assessore al Condele della Polizia Locale, Spavusso, la quale rispondeva con me in copia e conoscenza alla Polizia Locale di si inolta per vostra valutazione e riferimenti. Questa è la risposta che se è sufficiente la ritiene sufficiente, se no anticipo che scriverò esattamente quello che ho detto nella dinamica di volontà di rapporto tra la vice sindaco con delega alla sicurezza, per cui gestione della polizia locale, e i municipi con i quali è sostanzialmente e formalmente impedito ogni tipo di interlocuzione su dinamiche operative, per cui in sintesi la vice sindaco ha già detto alla polizia locale di provvedere se ritengono. No, cioè, ho detto che non ho anticipato, poi lei mi dirà, lo voglio scritto, glielo scrivo, non ho nessun problema. È che quando le risposte, per non far passare il tempo, così le informazioni ci sono. Dicevo semplicemente che quando ho le risposte le comunico anche volentieri subito, perché almeno uno, cioè, se fa una domanda è giusto che nel minor tempo possibile possa avere una bozza di risposta, dopo se ritiene la formalizzo per iscritto, nel senso che ho anticipato che più di quello che le ho comunicato sul tema specifico della vigilanza, poi si apre tutto un altro tema che però non mi sembra di aver rilevato nell'interrogazione, ma la valuterò leggendola meglio. Invece l'interrogazione presentata dal Presidente Verri, comunico che anch'io ieri sera ho avuto informazione avevo già avuto informazione della simile petizione che circolava, ieri sera ho avuto anch'io invece informazione dell'attività che veniva svolta nell'ambito del Canberro. Questa mattina sono passato al Canberro, ho rilevato la presenza del foglio firme all'ingresso con una persona che era lì a raccogliere le firme. Ho chiesto alla referente del CAM da chi avesse avuto disposizioni per la raccolta firme e non mi è stato dato nessun riferimento, diciamo in ordine a scala gerarchica, che potesse confermare la disposizione ricevuta per cui attuare, per cui nell'immediato ho chiesto che venissero ritirate i fogli delle firme. Poi ho scritto agli uffici competenti perché facessero una verifica, ribadendo la legittimità di che ciascuno possa fare e dire ciò che vuole negli ambiti propri. Non ritengo anch'io che quell'ambito fosse proprio a sviluppare questo tipo di azione, peraltro su contenuti diciamo non condivisibili, ma che innestano una curiosità, perché i soldi ci sono, se me lo dicono andiamo a cercarli, insomma andiamo a operarli, visto che abbiamo fatto due PTO in cui abbiamo evidenziato la necessità, abbiamo fatto un percorso legato al PIM Monti Sabini per reperire le risorse, adesso ci accusiamo il municipio ma anche il comune centrale, per cui il par condicio che questi soldi ci sono e devono essere spesi. Bene, attendiamo di avere ulteriori informazioni. Per quanto mi riguarda, siccome poi, come sempre accade su questi processi, si parte dicendo che i soldi ci sono e si arriva affermando che il CAM chiude, oggi, proprio oggi, ho avuto uno scambio con una cittadina che affermava queste cose, dicendogli appunto che non è prevista nessuna chiusura e invitandoli comunque a un confronto sulle affermazioni che sono indicate nella delibera. Anche per lei, Presidente Verri, se ritiene sufficiente la risposta, se no la formalizzerò per iscritto. Grazie.
Grazie Presidente. E diamo la parola alla consigliera Lanz per una replica.
No, non avevo assolutamente capito una buona parte del discorso. Se ho capito bene, il Presidente diceva che avrebbe preso informazioni presso la Polizia Municipale. Ok, però Ok, ma mi risulta anche che la cittadina sia stata invitata a scrivere al municipio m.municipio5@comune.mia.it. Quindi la domanda era: siamo a conoscenza di questo problema e siamo in grado di collaborare con la polizia locale per capire qual è la problematica? No? Ma quali misure? Cioè la problematica anche se è per un'ora e mezza al giorno, è abbastanza evidente ed è abbastanza rischiosa. Quindi io dico, non si può essere insensibile a un problema che viene segnalato, che è presente da anni, che viene segnalato quest'anno, pare che abbia scritto anche la settimana scorsa al municipio. Comunque, la mia domanda come consigliera è: il nostro municipio, la nostra istituzione, cosa farà rispetto al problema denunciato, in quale modo interagisce con la polizia locale che ha fatto un sopralluogo a suo tempo? Noi non sappiamo nulla, che cosa è successo, cosa hanno rilevato. Chiedo un minimo di informazione in più per capire se il problema è risolvibile oppure se bisogna aspettare un incidente per capire che cosa fare in queste circostanze. Non so se mi sono spiegata.
Presidente Bramazzi.
Ribadisco, l'interesse sarà a vedere le verifiche a seguito della sollecitazione fatta dalla vice sindaco alla polizia locale, nel senso che ha scritto a M municipio eccetera eccetera in copia e conoscenza, interrogando innanzitutto la vice sindaco con delega. La vice sindaco ha risposto alla polizia locale e a me per conoscenza dicendo occupatene. Questo è, aspetterò le risultanze di un'indicazione che la vice sindaco ha dato alla polizia locale, anche perché formalmente le disposizioni che sono sempre state date, non è cambiato regime da un assessore all'altro, è quello che gli interventi operativi il municipio non deve, noi in totale disapplicazione del regolamento che direbbe altro. Allo Stato la collaborazione con la polizia locale è dettata da buona volontà, okay? Per cui dentro i percorsi di buona volontà ci mettiamo tutto, dentro i percorsi di formalizzazione di un'interrogazione stanno le parole che sono scritte. Io ho anticipato la mail che è istituzionale, che è arrivata, e questa sarà la risposta che darò.
Grazie Presidente Bramati, diamo la parola al consigliere Verri.
Grazie Presidente, no, solo per rispondere alla richiesta del Presidente Bramati se ritenevo soddisfacente la risposta resa. La reputo soddisfacente per quanto finora appunto acquisito, quindi non c'è bisogno della risposta scritta. Chiedo però che vadano avanti gli approfondimenti, soprattutto sui soggetti che hanno usato il CAM Berro per questa iniziativa di parte, a quanto quindi risulta non autorizzata, ma questo anche per rispetto di chi è chiamato a utilizzare una sala municipale dovendo dare camera di commercio piuttosto che dichiarazioni di appartenenza o appartenenza a determinate realtà o ideologie, per cui parimenti per rispetto a chi vuole utilizzare un luogo pubblico si deve sottoporre a determinati percorsi, chiamiamoli così, anche sapere chi ha utilizzato forse impropriamente l'utilizzo di uno spazio pubblico e di chi sono le responsabilità precise e individuali. Grazie.
Grazie consigliere Verri. Non vedo più nessuno iscritto a parlare e passiamo al punto 5 dell'ordine del giorno. Il parere sul PUMS. Appunto, ma solo che ci è scappato l'assessore Esposito.
Come l'utilizzo di chi entra nelle scuole, si può fare questa cosa, non si può mettere nelle pacchetti, eccetera. Spesso e volentieri si può utilizzare, si chiamano fotografie. A un certo punto si va, si andrà a vedere come è stato utilizzato, chi era dipendente, chi raccoglieva le firme. Quindi dovremmo, quando avremo scritto, sapremo chi ha consegnato il materiale di progetto.
Assessore Esposito, per favore. Assessore Esposito, per favore. Se sì, stiamo parlando di PUMS.
Allora, buonasera a tutti i colleghi, saluto anche i cittadini presenti, belli. Allora, prima di tutto volevo spiegare l'iter di questo documento, visto che in commissione sono nate un po' di perplessità. L'iter che, se sbaglio, prego gli uffici, il dottor Porretti e il dottor Porciani di correggermi. L'iter è stato appunto che è stato richiesto l'obbligo, penso che mi è stato proprio imposto, di formulare una proposta di delibera per il Consiglio. Una proposta di delibera, attenzione, che venisse poi portata in giunta per il nulla osta, quindi non votata in giunta. Questa è una proposta di delibera, non è già una delibera, c'è solo il nulla osta. Questo è stato l'iter, per cui non mi è stato, diciamo, permesso, nel senso non lo prevedeva, di fare prima una commissione per poter raccogliere le osservazioni da portare poi in delibera e portarlo in giunta. Per cui questa proposta di delibera sono le osservazioni dell'assessorato, e in questo frangente il mio assessorato. Per cui quello che trovate nella proposta di delibera sono le mie osservazioni. Entrando nel merito delle osservazioni, perché non sono entrato nello specifico del Municipio 5? Perché ritengo che le osservazioni che ho formulato sono da ritenersi di carattere generale, e mancando queste osservazioni di carattere generale nel PUNS, non reputo, almeno per quanto mi riguarda personalmente, entrare nel merito dei fabbisogni del Municipio 5, anche se in qualche modo qualche cosa comunque c'è nelle osservazioni. Per cui, mancando questo, se già di partenza di carattere generale non ho riscontrato quello che io ritengo giusto, non mi sembrava il caso di aggiungere altre osservazioni e entrare nello specifico. Avrei fatto prima andare a prendere le osservazioni, quelle respinte, le mettevo dentro e era bello che fatto. Invece no, ho ritenuto più opportuno andare sul generale. Per cui, che poi, perdonatemi, ma io sarei anche per ridiscutere l'area C. Per cui, mancando anche questo, dovrebbe essere per me il primo punto, rivedere l'area C, perché non è cambiato nulla, l'inquinamento è sempre quello. In più, l'area C mi sembra più una discriminazione verso chi non ci può entrare in area C perché non c'ha i soldini, e invece chi c'ha i soldini ci entra e produce inquinamento. Per cui chi ha soldi produce e inquina, e chi non ha soldi deve prendersi i mezzi e andare in centro. Per cui già questo per me era una cosa che doveva essere ridiscussa nel PUNS, l'area C. Poi si parla pure di area B, adesso figuriamoci. E per me è discriminatorio e non è liberale, per cui perdonatemi, è il mio pensiero, poi io rispetto tutti. La maggioranza ha ritenuto invece opportuno che l'area C possa esistere, per cui va bene, io mi adeguo, però perdonatemi, ma è questo il mio pensiero, io rispetto i pensieri degli altri e vorrei che sia altrettanto. Quindi Non è cambiato nulla, no. Non entriamo nel merito, consigliere, magari faremo una commissione ad hoc e ne parliamo, però ecco, non gli risponde, va bene. Quindi ritengo queste osservazioni primarie per quanto mi riguarda. Se le avete letto, se no dobbiamo leggerle tutte. Io direi di no, andiamo avanti con le vostre osservazioni che secondo me sono molto importanti perché è la volontà del Consiglio. Volevo dire solo una cosa al consigliere Valtorti, il diserbante chimico è proibito.
L'argomento non è quello. Allora, diamo la parola alla consigliera Fiore.
Grazie Presidente. Allora, prima di entrare nel merito della delibera, volevo chiedere come mai la delibera prevede, cioè è una delibera di giunta in pratica, non so se è un refuso. Qui non è questione di proposta di delibera, l'italiano è uno. Dice la giunta di municipio 5, premesso, dato atto, considerato, delibera. Allora è la giunta che qui c'è scritto così, dovrebbe esserci scritto il Consiglio. Ho capito, ma non l'abbiamo votata, ma adesso se la si vota... adesso io non lo so, chiedo se è un refuso, non è un problema. L'importante è capire chi delibera, perché dalla delibera risulta che è la giunta che delibera e a questo punto se è la giunta che delibera possiamo anche andare a casa.
Allora, questo nulla osta della giunta è una nuova procedura. Nei visti c'è allegato il parere di regolarità espresso dal direttore del municipio ai sensi dell'articolo 33 del regolamento sui municipi ed è quello che viene dato alle delibere di consiglio. Quindi il discorso giunta è probabilmente un errore di stampa che è rimasto, ma è il consiglio di municipio 5, non la giunta. E quindi è solo un dato che è così, però c'è il timbro del nulla osta che nella seduta del 17 ore per inoltre all'unità supporto agli organi dei municipi per i successivi adempimenti. I successivi adempimenti sono la commissione e poi il consiglio di municipio.
Perfetto, niente, no, allora...
Non c'è scritto che solo all'inizio c'è scritto la giunta di municipio, mentre era il consiglio di municipio, ecco. Ma non c'è scritto che la giunta delibera, tanto che il citato articolo 33,1 si riferisce ai pareri che il direttore dà sulle delibere di consiglio, quindi non c'è assolutamente niente di... Tanto che c'è solo nulla osta, non c'è protocollo, non è stata votata, non è stata pubblicata all'albo pregevole.
No, perfetto, allora a questo punto è chiaro. Perfetto, allora a questo punto è chiaro, per cui è il Consiglio che delibera, poi indipendentemente... No, beh, lei ha detto che siccome non aveva ancora deliberato, allora era la giunta, la risposta era un po' diversa. Comunque, l'importante è che appunto sia chiarita questa cosa. Proposta di delibera, certo. Però no, il problema è che c'è la giunta, sì, poi su iniziativa della giunta il Consiglio delibera. Vabbè, comunque
siamo
chiarito, direi...
Chiarito tutto.
Sì, ok,
diamo
chiarito.
La
questo era solo. No, cerco di essere veloce. Niente, poi volevo un attimo entrare nel merito della delibera. In primo luogo volevo rilevare che il PUMS, che peraltro è previsto da una legge dello Stato, cioè non è una cosa che piove così a casaccio, leggo testualmente: è inteso come strumento di programmazione a medio-lungo termine per l'attuazione alla scala urbana delle politiche di sviluppo sostenibile in grado di trattare in modo organico e integrato gli interventi sull'offerta di infrastrutture e servizi e il governo della domanda di mobilità. Come obiettivi si propone di soddisfare i bisogni di mobilità della popolazione, assicurare l'abbattimento dei livelli di inquinamento atmosferico e acustico, riduzione di consumi energetici, aumento dei livelli di sicurezza del trasporto e della circolazione stradale, minimizzazione dell'uso individuale dell'auto privata e moderazione del traffico, incremento della capacità di trasporto, aumento della percentuale di cittadini trasportati dai sistemi collettivi e riduzione dei fenomeni di congestione delle aree urbane. Quello che invece adesso ci si presenta è una proposta di delibera che elenca una serie di problematiche che, a parere di chi le scrive, le problematiche non vengono affrontate nel documento. Evidentemente chi ha prodotto la delibera ha messo insieme quattro concetti giusto per motivare il parere contrario, senza tuttavia porsi il problema di quali siano i reali obiettivi del PUMS e senza neppure farsi parte diligente per verificare se le proposte della delibera siano coerenti con il piano e abbiano quei requisiti di genericità che la stessa natura del piano richiede. Sono delle cose molto puntuali, per nulla generiche. E non si è neppure premurato di verificare se quanto elencato costituisca effettivamente una carenza del documento. Se poi la reale ragione della proposta di parere contrario nasce dal rammarico per il mancato accoglimento della maggior parte delle osservazioni di questo municipio, allora sarebbe stato più opportuno, anche se indubbiamente più faticoso, proporre una delibera come quella che è stata approvata al Municipio 1, nella quale vengono elencate le osservazioni non accolte, ovviamente quelle che hanno qualche probabilità, con le opportune variazioni, di risultare accoglibili anche parzialmente, cioè non si ripropongono tali e quali ma si ripropongono magari con delle modifiche che potrebbero, tenendo conto delle osservazioni, e appunto vengono modificate tenendo conto delle motivazioni di rigetto, riformulandone in maniera più coerente agli obiettivi del piano. Invece quello che ci viene proposto di votare è un parere sfavorevole basato su poche idee, in sé anche qualcuna condivisibile, ma che non apportano alcun contributo nuovo o interessante per rendere il documento migliore di quanto già non sia. Grazie.
Grazie consigliera Fiore. Diamo la parola alla consigliera Audia.
Grazie Presidente. Il mio invece è un intervento tutto sul merito. Nell'ultima commissione mobilità ci saremmo aspettati, come già è stato evidenziato anche dalla collega, ma come già detto durante la commissione, di discutere su una proposta di delibera che, alla luce delle osservazioni presentate dal Municipio e non accolte dal Consiglio, dietro valutazione tecnica motivata, non per diletto del Consiglio, tendesse a introdurre elementi riformulati che potessero essere almeno parzialmente accolti dal Comune. Ci siamo trovati invece una proposta di delibera, quella che qui si intende votare ed emendare, stando alle affermazioni dell'assessore Esposito e del Presidente Giacomazzi in Commissione, che invitava a presentare emendamenti durante la seduta del Consiglio. Nella proposta si parte da ritenere che il PUMS non sia degno di valutazione favorevole in quanto non prevede alcune problematiche e la loro conseguente risoluzione. Io vorrei analizzarle un po' una per una, se mi permette. Quando si parla di mobilità su bici, oltre ad osservazioni personali che possono essere condivisibili o meno sull'inutilità del bike sharing free floating, si afferma che mancherebbe l'intento di rafforzare il bike sharing tradizionale e che non siano previste misure per una ciclabilità sicura. Bene, Assessore, forse occorrerebbe rileggere quello che scrive il documento di piano a pagina 105 e seguente, ai punti 6.2.7.2, che titola «Sviluppo della rete di itinerari ciclabili e della ciclabilità diffusa». Qui bisognerebbe leggere quali siano gli obiettivi del piano, che sono quelli di far crescere la mobilità ciclistica attraverso il completamento e lo sviluppo di itinerari ciclistici privilegiati lungo percorsi lineari, continui, diretti e di forte attrattività che garantiscono una percorribilità in sicurezza attraverso la risoluzione di criticità come il superamento di barriere naturali, ad esempio i fiumi o artificiali, i canali, le strade, le ferrovie. Poi il piano per la realizzazione dell'intera rete di itinerari ciclabili prioritari arriva alla previsione di una riduzione media del 15% della rete stradale in cui insistono tali itinerari e dell'utilizzo di spazi oggi usati regolarmente dalla sosta autoveicolare che il piano, in un dato non aggiornato, quantifica in circa 4.000. Non dimentichiamo poi che sul tema si discuterà quando affronteremo il discorso sul BC Plan. Sulla necessità di comunicazione siamo certamente favorevoli, laddove però comunicare non debba necessariamente significare un avviso bonario a non compiere infrazioni che il codice della strada sanziona e anche pesantemente. A nostro avviso non è infrazione lieve guidare parlando al telefonino. La normativa dedicata prevede la decurtazione di punti, il ritiro della patente, una sanzione pecuniaria non di pochi euro. Né sanzione lieve guidare superando i limiti di velocità consentite. Quando si parla di potenziamento dei mezzi di superficie accessibili a persone con disabilità motorie, occorrerebbe leggere quanto è scritto a pagina 327 seguente del documento di piano. In merito invece ai parcheggi, cui si fa riferimento in delibera, occorre ricordare che il numero di immatricolazioni che nella città di Milano già dagli anni 90 ha iniziato a registrare un trend in diminuzione. Basta considerare che dal 2003 al 2013, ad esempio, c'è stata una diminuzione del 12% delle autovetture. Questi sono dati e illustrazioni grafiche e tabellari che trova da pagina 66 in avanti del documento di piano. Tutto questo giustificherebbe il contrario di quanto richiesto nella proposta di delibera redatta dal municipio. Cioè, questo giustificherebbe sì una riduzione dei parcheggi autoveicolari. Aggiungo però che sicuramente una sistemazione e una regolamentazione è opportuna e su questa strada si muove l'amministrazione centrale nei punti di interscambio e con le linee TPL, con i capolinee di metropolitane e filotranviari e con le spedizioni e con le stazioni ferroviarie. Di regolamentazione semaforica il PUMS se ne occupa sia quando parla di anziani di azioni volte a migliorare l'efficienza dei servizi di trasporto pubblico di superficie, legga punto 6.2.6 a pagina 102 seguente, dove si fa riferimento ad una corretta strategia di revisione dei piani semaforici, sia laddove tra gli scenari del PUMS si fa riferimento a segnalazioni semaforiche legate alla disabilità, oppure in tema di itinerari accessibili, dove si parla di eliminazione dei gradini agli attraversamenti semaforici, di prolungamento a chiamata dei tempi per l'attraversamento, o a pagina 207, dove si prevedono interventi sulla regolazione semaforica per garantire condizioni di sicurezza agli utenti della strada. E si potrebbe ancora proseguire, perché i riferimenti semaforici mi pare siano più di 30. Per quanto riguarda l'eliminazione delle barriere architettoniche in tema di mobilità, che è quello di cui il piano si occupa, l'abbiamo già visto anche nel respingimento delle osservazioni, se ne parla in più punti del documento di piano. Non è vero quindi, Assessore, che il PUMS non affronta queste problematiche e non è sicuramente su queste osservazioni campate per aria che andava formulata una proposta di deliberazione. E per questi motivi, Assessore, che le annuncio fin da ora il voto contrario alla proposta di votare sfavorevolmente al piano urbano di mobilità sostenibile che lei ci avanza con il nulla osta della Giunta. Grazie.
Grazie consigliera Audi. Diamo la parola alla consigliera Gerosa.
Grazie Presidente. Ho dedicato anch'io parecchio tempo ad analizzare questo documento, che è un documento che prospetta nelle sue linee strategiche una visione di città sostenibile, con una mobilità attenta alla qualità della vita dei cittadini e cambiamenti in atto nel contesto metropolitano. È un piano in cui si indicano interventi a 360 gradi tesi a migliorare la viabilità, il sistema dei trasporti, le connessioni fra centro e città metropolitana, la sicurezza, le fonti energetiche non inquinanti, il nuovo assetto socio-economico che Milano ha assunto in questi anni e che assumerà in prospettiva nei prossimi anni. Basta leggere i titoli dei capitoli in cui è suddiviso il piano per comprenderne l'importanza e la complessità degli interventi, molti dei quali riguardano o riguarderanno negli anni i nostri territori. Non è vero che non ci sono interventi significativi per il nostro territorio, ne indico quelli che alcuni. Il prolungamento da Sago Milano Fiore a Quinto Stampi opera lo studio della Metropolitana 2, il progetto della ferrovia a Tibaldi, l'ipotesi di un'altra fermata in Toscana, lo scambio a Porta Romana, il prolungamento del tram 24 a Noverasco, l'arretramento del capolinea del tram 15 Emissori, l'estensione della tranvia 15 Milano-Rozzano sino a Rozzano Humanitas, il prolungamento dell'asse Ripamonti del 24 fino a Noverasco con velocizzazione, la curazione di un terminal per gli autobus, probabilmente a Famagosta, non riguarda direttamente il nostro territorio, o a Sago. Un intervento di ricucitura e riqualificazione della rete viaria all'incrocio fra via Bazzi e via Ferrari, che è un punto critico che noi tutti conosciamo. Ho fatto anche un lavoro analogo a quello della collega Audia e ho confrontato quanto è contenuto nella delibera con i punti di riferimento del PUM. Alcuni sono già stati detti dalla consigliera Audia. Per esempio, per quanto riguarda il servizio di bike sharing, leggo che il Comune intende estendere il servizio alle aree ancora non interessate, secondo i criteri di collocazione delle stazioni e secondo un principio generale di ampliamento che mantenga capillarità delle stazioni nell'area urbanizzata. Per quanto riguarda si fa riferimento a una mancanza di alternative al traffico pendolare di lavoratori con il carpooling aziendale. Qui nel PUM si fa riferimento per esempio a forme di sperimentazione di car sharing peer to peer, in particolare attraverso forme di car sharing condominiale, misure di mobility management aziendale che favoriscono la sostituzione di flotte aziendale, la sperimentazione di taxi sharing con veicoli a basse emissioni inquinanti, la promozione di taxi collettivi anche attraverso l'ausilio di innovativi servizi e tecnologie e contestualmente riconversione flotta taxi in veicoli ecologici. Per quanto riguarda il problema della sicurezza, c'è un capitolo intero, progetto insieme, coordinamento delle politiche per la sicurezza, in cui si parla di iniziative nel campo della formazione alla mobilità sicura e sostenibile a favore della popolazione in età scolare. Si prevede la creazione di una struttura di coordinamento competente su tutti gli aspetti legati alla sicurezza stradale. Il PUM prevede la realizzazione di campagne di formazione e sensibilizzazione mirate a tematiche specifiche. Lo svolgimento delle campagne dedicate a tematiche inerenti al rispetto delle regole della strada saranno concomitanti con iniziative per il rafforzamento dell'applicazione delle regole della strada e ambiga di seguito. Per quanto riguarda poi la richiesta di mezzi a pianale ribassati, nel punto 729 si parla chiaramente di, per quanto riguarda le linee di forte superficie, la valutazione dell'accessibilità fa riferimento ai veicoli abitualmente utilizzati per il servizio. Il pianale ribassato è l'elemento caratteristico dei veicoli che può agevolare l'accesso dei disabili motori. È necessaria la razionalizzazione di almeno il 90% dei mezzi di trasporto in esercizio per garantire vettura pianale ribassato, anche nelle zone periferiche della città. Per quanto riguarda l'illuminazione, qui si parla nella delibera, si parla anche di illuminazione, si dice, in sintesi, il PUM propone al punto 7.3 lo spazio urbano come bene comune, il potenziamento del piano di illuminazione pubblica per garantire maggiore visibilità e sicurezza agli incroci, l'ampliamento delle zone 30. Per quanto poi riguarda la sincronizzazione di tutti gli impianti semaforici, al punto 7.2 si dice che gli interventi da attuarsi sono riconducibili alle seguenti tipologie: preferenzialmente semaforico, con attuazione di logiche di assorbimento marcato della regolazione semaforica alle linee di forza del trasporto pubblico, protezione dalle interferenze trasversali, riduzione del traffico, eliminazione dei vincoli infrastrutturali, revisione della densità e della distribuzione delle fermate. Si parla poi di rinnovo del parco rotabile con veicoli bidirezionali che ci riguarda direttamente, perché potrebbero essere utilizzati sulle linee 15 e 24 oggetto di revisione della localizzazione del capolinea centrale a Missori in centro, ovvero periferico all'Humanitas per il 15 e a Noverasco per il 24. Ecco, sono stata un po' lunga, ma ho voluto puntualmente contestare le osservazioni che contiene questa proposta di delibera. Alla fine di queste osservazioni, che peraltro, come abbiamo dimostrato sia io che la collega Audia, non sono coerenti con quanto è scritto nel piano, la giunta, l'assessore, non abbiamo capito bene chi, esprime un parere sfavorevole che non è motivato, manca una valutazione complessiva del piano, non viene, sono solo alcune marginali osservazioni, anche non valide, anche se a voce in commissione poi l'assessore Esposito ci ha detto che il PUM contiene molti aspetti positivi. Anzi, ci ha suggerito di presentare emendamenti, come per esempio quello sull'aumento del prezzo del biglietto di ATM, che però non è ancora una decisione deliberata dalla Giunta e che comunque non riguarda il piano urbano della mobilità sostenibile. Allora, abbiamo ascoltato in commissione le osservazioni dell'assessore e la dottoressa Ceccarelli, ma non abbiamo potuto avere le risposte sulle nostre osservazioni, la maggior parte delle quali respinte per la medesima ragione, cioè perché non afferenti alla scala di programmazione del PUMS, perché non sono state presentate le schede in quella sede. Noi non presentiamo emendamenti, le osservazioni che noi avevamo presentato e che non sono state accolte sono state ritenute valide ma riferite a livelli diversi di programmazione. Le ripresenteremo quindi in quegli ambiti specifici. Prendiamo atto, in conclusione, che il parere sfavorevole del municipio, che non è motivato, è di pura natura politica, quindi due posizioni. Pretenderemo però che fosse debitamente motivato e non appiccicato in fondo una serie di osservazioni particolari che, come ho dimostrato, riguardano temi già presenti e previsti nel PUMS. Ragione per cui il voto del gruppo PD sarà negativo, sfavorevole alla delibera che vi ha ripresentato. Grazie.
Grazie a lei, consigliere Gerosa. Diamo la parola al consigliere Palmisano Massimo.
Sì, grazie Presidente. Sì, no, io faccio solo due semplici considerazioni, ammetto di essere ancora un po' confuso, nel senso che abbiamo ascoltato la dottoressa Ceccarelli alla presenza dell'assessore in commissione l'altra sera, che, almeno così ho inteso io dalle sue parole, diceva che avremmo dovuto esprimere la delibera prodotta, avrebbe dovuto esprimersi rispetto a l'esito delle osservazioni presentate con la nostra numero 46 all'epoca di quando l'abbiamo presentata e eventualmente riformulando quelle osservazioni in maniera tale che, come dire, progredissero di grado per renderle potabili in sostanza. Non avremmo potuto aggiungerne di nuove o di diverse perché questo non è previsto dall'iter di approvazione da parte del Consiglio Comunale di tutto il piano. Mi pare che nella delibera proposta invece qualche osservazione diversa o aggiuntiva, seppur condivisibile, c'era e poi la delibera si conclude con un parere complessivo sul piano. È vero che noi consideriamo questo PUMS ancora timido nell'assolvere le funzioni di tutela ambientale legata alle logiche di mobilità che si prefigge, se non addirittura contraddittorio se pensiamo proprio all'idea di aumentare il costo per l'utilizzo del trasporto pubblico. È vero poi che sono state giudicate non accoglibili osservazioni prodotte da questo Consiglio perché non riferibili alla scala strategica di cui il piano si occupa, ma non sempre, leggendolo si può vedere. Ci chiediamo tra l'altro se continuando a riferirci alla scala strategica poi a tempo debito non smarriremo il dettaglio di quella non accolta e pur essendo d'accordo su buona parte delle considerazioni contenute in questa delibera in discussione riteniamo però di dover dare un giudizio generale al piano diverso e neutro, motivo per cui ci asterremo. Grazie.
Grazie consigliere Palmisano. Diamo la parola al consigliere Verri.
Grazie Presidente. Allora, l'emendamento che propongo ha l'obiettivo di dare una valutazione complessiva del piano appunto PUMS e che prende in considerazione sia gli obiettivi di lungo periodo che il piano si pone, che le necessità del municipio, che le risposte che sono state date alle osservazioni appunto fatte dal municipio. La collocazione richiesta è dopo la proposta di delibera e dopo l'emendamento del consigliere Verri. Considerato inoltre che il piano risulta frammentato e incompleto per il continuo rimando ad altri piani, in tema di accessibilità da parte delle persone disabili, a domanda da parte del municipio di prevedere possibilità di attraversamento pedonale dei ponti del Naviglio Pavese da parte di persone con disabilità, era finito. Si rimanda al piano delle infrastrutture senza neppure menzionare nel piano un obiettivo. l'osservazione alla 106-25. Si rimanda il BC Plan per quanto riguarda l'osservazione 106-1 di allargamento delle stazioni Bike Me ad alcuni punti delle periferie. Si rimanda il piano per i flussi in risposta alla richiesta del municipio con osservazione 106-17. Volevo far presente che proprio la prima, la richiesta di attraversamento pedonale da parte di persone con disabilità di alcuni ponti del Naviglio Pavese, la risposta è stata data che non è inerente appunto a questo livello strategico, quando in realtà la consigliera Fiore prima ha letto che l'offerta, uno degli obiettivi appunto del PUMS è di dare un'offerta di medio-lungo periodo con infrastrutture e servizi agli obiettivi che poi si pone, e tra questi obiettivi c'è l'accessibilità appunto delle persone con disabilità. Il punto 2. Il piano risulta incoerente con la politica di tariffazione del trasporto pubblico locale. All'inizio del piano si fa un'analisi economica con gli indicatori che dimostrano un peggioramento delle condizioni economiche, ma si decide di aumentare il costo del biglietto per l'utilizzo di mezzi pubblici a 2 euro. Si vorrebbe quindi incentivare l'utilizzo del trasporto pubblico locale da parte dei cittadini, ma lo si disincentiva nella realtà aumentando il biglietto. Il piano nella parte LEZ non è sostenibile da parte dei cittadini e delle aziende. Si prevedono vincoli all'accessibilità derivanti dalla LEZ sul 73% del territorio cittadino, ma non vengono previsti incentivi adeguati. Da dichiarazioni 6 milioni di euro per almeno 650.000 autovetture matricolate solo a Milano, al cambio dei parco mezzi privato o all'adeguamento con filtro antiparticolato. Il piano non facilita sufficientemente l'accessibilità per le categorie deboli. Nel piano si definisce Milano una città senza barriere, prevedendo interventi su tutti gli impianti semaforici dove verranno installati segnali luminosi e sonori ai semafori per indicare emergenze o informative importanti. Notiamo che nel piano si disincentiva l'utilizzo delle auto tranne che per le persone con disabilità sensoriali. Registriamo perché per chi ha disabilità motorie un'attenzione scarsa o nulla. Infatti l'obiettivo di accessibilità dei disabili alle stazioni della metropolitana viene previsto solo fino al 77% e non almeno fino al 90% come richiesto dal municipio con l'osservazione 106-24, considerando che si tratta di un periodo di 10 anni e considerando anche che appunto queste percentuali sono raggiungibili anche col solo costruzione delle nuove metropolitane. La richiesta di prevedere una soluzione per accessibilità di almeno 2 ponti in Naviglio Pavese alle persone disabili viene respinta e rimandata appunto ad un altro piano. Si ricorda che secondo la Convenzione delle Nazioni Unite dei diritti delle persone con disabilità si prevede l'articolo 9 che, al fine di consentire alle persone con disabilità di vivere in maniera indipendente e di partecipare pienamente a tutti gli ambiti della vita, gli Stati parti devono prendere misure appropriate per assicurare alle persone con disabilità, su base di eguaglianza con gli altri, l'accesso all'ambiente fisico, ai trasporti, all'informazione e alla comunicazione, compresi i sistemi e le tecnologie di informazione e comunicazione, e ad altre attrezzature e servizi aperti offerti al pubblico, sia nelle aree urbane che nelle aree rurali. Il piano risulta inoltre incoerente con la delimitazione al traffico dell'area C e di incentivazione all'utilizzo del mezzo bicicletta. Non è previsto lo sviluppo di piste ciclabili che dai vari municipi porti in centro. Questo faciliterebbe l'utilizzo del mezzo bicicletta e lo renderebbe più sicuro. Esistono invece solo piccoli monconi delle piste ciclabili. Unico tratto completo, il Sempione Duomo. Nella tavola 6 non sono previsti altri raggi che colleghino il centro ai municipi. Questa mancanza sottolinea l'incoerenza del piano con i suoi obiettivi di ridurre la dipendenza dal mezzo privato motorizzato a favore di modi di trasporto a minore impatto, di ridurre l'incidentalità stradale con particolare attenzione ai pericoli cui sono esposti gli utenti più vulnerabili e di azzerare gli incidenti mortali. Inoltre, in maniera del tutto incoerente, quasi tutte le stazioni di bike sharing sono concentrate proprio nell'area centro. All'osservazione 106.1 di prevedere stazioni di bike sharing in punti strategici del municipio non si risponde rimandando ad un altro piano. Il piano risulta non aggiornato e incoerente con alcune previsioni del PGT. Nel PGT si prevede la costruzione di depositi autobus ATM, laddove dovrebbe nascere il Parco della Cultura. Nel piano non viene fatta menzione a tale scempio, che inoltre non apporterebbe alcun beneficio al Municipio 5, ma solo traffico aggiuntivo, essendo previsti, si stima, almeno 300 autobus che giornalmente entrerebbero e uscirebbero da tale deposito, di fianco ad uno dei campus universitari più importanti del mondo. Tale decisione, che apporterebbe un notevole peggioramento del traffico della zona ed un notevole aumento dell'inquinamento atmosferico dovuto alla circolazione più lenta e dagli ingorghi che si creerebbero, è in contrasto con gli obiettivi del piano di ridurre le emissioni di inquinamenti, migliorare la qualità del paesaggio urbano, contenere il consumo di suolo e la sua impermeabilizzazione, promuovere l'efficienza economica del traffico commerciale, riducendo la congestione. Il piano inoltre risulta insufficiente e incompleto per le esigenze del Municipio 5. Troppe poche azioni sul municipio sono previste per equilibrare l'offerta di servizio di stazioni della metropolitana sul territorio cittadino. Tutto il municipio è mal collegato alle stazioni ferroviarie di Centrale, Garibaldi, Cadorna e dagli aeroporti. Esiste sul territorio del municipio una sola stazione metropolitana su 110. Si fa riferimento a una nuova linea M6 con una fermata in via 40, ma nella tavola 1 allegata al documento di piano relativa alla rete metropolitana non compare. Grazie.
Grazie a lei, consigliere Soresina. Allora, mettiamo in votazione l'emendamento presentato dal consigliere Verri. Possiamo aprire la votazione. Tutti hanno votato? Se non sbaglio mi mancano dei voti. No, l'assessore è d'accordo, ma i tre in fondo ce ne sono solo due. Va bene, allora chiudiamo la votazione considerando che il consigliere Ferrari è favorevole all'emendamento. Chiudiamo. Venti votanti. No, 22 votanti, 22 presenti, quindi. 20. Infatti non controllavo gli altri, non guardavo il mio, anche perché ero schiacciato. Allora, 24 presenti, 14 favorevoli, 8 contrari e 2 astenuti. L'emendamento è approvato. Passiamo ora al voto della delibera. Possibilità di voto, se vuole esprimersi evidentemente gli andrà bene. Allora passiamo ora all'emendamento proposto, integrativo proposto dalla consigliera Soresina. Apriamo la votazione. Va bene, ce l'abbiamo fatta. Chiudiamo la votazione. Vedo che anche Ferrari adesso è forte. Presenti 24, favorevoli 14, contrari 8, astenuti 2. L'emendamento è approvato. Passiamo a votare ora la delibera così presentata dall'assessore Esposito, emendata. Allora, tutti hanno votato, chiudiamo la votazione. Presenti 24, favorevoli 13, contrari 8, astenuti 3. La delibera è approvata. Non abbiamo più punti, io vi ringrazio per la collaborazione e vi auguro una buona serata. Thank you.